Preghiamo come salmo d'inizio il salmo 91, 90-91. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente.
Di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno.
La peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
E 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,
non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
Lo salverò, perché a me si è affidato, lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato il salmo che si prega alla compieta della domenica, è un salmo di fiducia e l'abbiamo scelto perché il tema che vedremo questa sera riguarda la fede che è indispensabile perché il discepolo possa continuare quella che è la missione, l'opera di Gesù nel mondo dopo la sua scomparsa. Che abbiamo visto la volta scorsa la trasfigurazione, momento esaltante nella vita di Gesù e anche nella vita dei discepoli. A tutti noi capitano questi momenti belli in cui si capisce bene, tutto è chiaro. Immediatamente dopo c'è l'esperienza opposta. I discepoli, subito dopo la trasfigurazione, sperimentano che non sono capaci. Non riescono a fare ciò che dovrebbero pur fare, che fa parte del loro incarico. Vediamo il testo e poi cerchiamo di capirlo.
Siamo capitolo 17, 14-21, Matteo. Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua. L'ho già portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo. E Gesù rispose: O generazione senza fede e perversa, fino a quando starò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatemelo qua. E Gesù lo minacciò, e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu curato. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?» Ed egli rispose: «Per la vostra poca fede. Amen, vi dico, se avrete fede pari a un granellino di senape, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Questa razza di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno».
Ecco, la volta scorsa abbiamo visto Gesù che era in alto e sul monte della Trasfigurazione, nella gloria. Oggi vediamo i discepoli che sono in basso, nella lotta, incapaci di compiere la loro missione. E il ritornello del brano viene fuori 3 volte, è non potere, perché non abbiamo potuto, i tuoi discepoli non possono, nulla è impossibile, che è ancora non potere. È il non potere dei discepoli, è l'esperienza profonda dell'incapacità che abbiamo nel fare ciò che pur dovremmo fare, vincere il male, vivere da figli nella libertà. Così pure per 3 volte esce il termine non fede, incredula, di poca fede e poi la fede. Il tema fondamentale è non potere e fede. La fede è il passaggio dal non potere alla possibilità. Nulla è impossibile a chi ha fede. E questo brano rappresenta appunto la situazione della Chiesa attuale, della Chiesa dopo Pasqua, quando Gesù è assente. Nella Trasfigurazione era assente sul monte, in modo provvisorio, solo per un giorno e una notte. Ora sarà assente per molti giorni e molte notti. Come facciamo in sua assenza a continuare la sua lotta contro il male? Ecco, il tema allora è dell'impotenza e della fede che vince l'impotenza. Ora vediamo il brano più da vicino.
Stavo pensando all'attualità che è poi l'attualità di sempre, appunto nell'assenza di Gesù, nell'assenza, diciamo, immediata, tangibile, fisica, come si regola il discepolo? Su che cosa si basa? Per poter continuare quello che poi ha compiuto Gesù e Gesù desidera che si compia da parte del discepolo. Versetto 14. Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua».
Ecco, mentre Gesù scende dal monte con i 3 apostoli, i 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, c'è una grande folla dove ci sono gli altri 9 discepoli, 9 apostoli più gli altri discepoli, folla dove si discute, dove c'è agitazione, e dalla folla emerge una persona e un grido: «Signore, abbi pietà di mio figlio». Con questo grido che esce dalla folla, il grido dell'umanità stessa, invasa dal male, che non riesce a superare, a vincere questo male. Qui si tratta del figlio, se qui si dice semplicemente epilettico, in greco c'è lunatico, perché l'epilessia era collegata per la scienza del tempo con le fasi della luna, si dice che soffre molto, va nell'acqua e nel fuoco e poi si dirà anche che c'è un demonio. Matteo descrive con molta sobrietà la scena. Se voi guardate il passo parallelo in Marco, la descrizione è molto dettagliata, si descrive il male con tantissimi particolari per 3 volte, 4 volte. Ecco, è un pochino, rappresenta quel che facciamo noi davanti al male. Siccome non riusciamo a vincerlo, facciamo accuratissime analisi e lo descriviamo sempre più precisamente, in modo tale che è sempre più chiaro che cos'è, e aumenta la paura e aumenta il male. Con Matteo è più sobrio, ma sufficiente per dire appunto c'è quest'uomo che soffre tremendamente, buttato nell'acqua e nel fuoco. Ecco, e adesso vediamo il problema.
Pensando, no, questo uomo, da prima si dice semplicemente che è un uomo che si avvicina a Gesù, così mi suggerisce proprio l'idea che noi ci accostiamo al Signore, perché che lo comprendiamo meno, che crediamo tanto poco, sentiamo però un'attrattiva nei suoi confronti, ne sentiamo, come dire, il bisogno, quasi la fame, la sete. Salmo 42 che parla dell'anelito del cervo verso l'acqua, così desideriamo il Signore. Poi dice appunto che è un padre e chiede pietà per il figlio, cioè per la sua stessa vita. Ecco, questo uomo ha già tentato qualcosa. Versetto 16 dice: l'ho già portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo.
Ecco, lo si dice così con grande semplicità, che i tuoi discepoli non hanno potuto guarirlo. Ora, i discepoli, al capitolo 10, al versetto 1, hanno ricevuto il potere sui demoni e su ogni specie di malattie. Ora, i discepoli non riescono a fare ciò che pure era riuscito loro poco prima. E questi discepoli rappresentano la comunità cristiana, rappresentano noi, che in assenza di Gesù, che ormai sta definitivamente sul monte, cerchiamo di continuare la lotta sua contro il male, ma sperimentiamo di non essere capaci. Sperimentiamo il fallimento. In genere quando si fallisce, allora si fanno accurate analisi, indagini. Dicevano, ma come faceva il maestro, come facevamo anche noi quella volta che ci riusciva? E discutevano tra loro e con i farisei e gli scribi, dice Marco. Quindi si fanno grandissime discussioni quando non si riesce a fare, e grandi analisi anche sulla situazione. Questo appare più chiaro dagli altri due evangelisti, dove il male è descritto con cura. Ora comunque qui c'è il dato di fatto, detto con sobrietà: noi non riusciamo a fare ciò che dovremmo fare, peggio di così non può essere.
Come una crisi di identità anche per il discepolo, perché a questo punto non si sente più, dovrebbe essere diverso da ciò che dovrebbe riuscire, e non riesce. Perché? Ecco, Gesù risponde: «O generazione senza fede e perversa, fino a quando starò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatemelo qui».
Ecco la diagnosi che fa Gesù: siete una generazione senza fede, incredula in greco è senza fede, è la mancanza di fede l'origine del male e l'incapacità di vincerlo una volta che il male c'è. Ecco, che cos'è la fede di cui si sta parlando? Con il brano precedente abbiamo visto che il Padre dice di Gesù: ascoltate Lui. La fede è ascoltare Gesù, il Figlio. E Gesù cosa dice ancora sul monte delle Beatitudini? Ecco, chi ascolta e fa la mia parola, costui fa la volontà di Dio. E dice ancora capitolo 12 al versetto 50, chi è mio padre e mia madre? Chi fa la volontà di Dio, cioè chi ascolta la mia parola. Per cui la fede non è altro che ascoltare la parola di Gesù, e la parola di Gesù ci fa figli, e in quanto figli possiamo fare ciò che fa il Padre. Quindi il problema della lotta contro il male non è di avere tecniche più o meno raffinate, accorgimenti nuovi, il problema è davvero di vivere in concreto la parola di Gesù, di ascoltarla. Se ascoltiamo Gesù abbiamo già vinto il male, perché il vero male è non ascoltare Dio. Il vero male è la stessa incredulità e la diffidenza su Dio, e questa è la radice di tutti i mali. Per questo la fede è la guarigione di tutti i mali, è la guarigione dallo spirito di diffidenza. E la mancanza di fede rende perversi, generazione perversa. Perversa vuol dire che si gira in molte direzioni, fuorché in quella giusta. Invece che volgersi al Signore, siccome non c'è fiducia nel Signore, ecco che ci volgiamo a tutti i nostri idoli che ci fanno male. E l'origine dei mali è proprio questa mancanza di fede e perversione.
Quello che si dice di questa generazione a cui parla Gesù, della generazione in cui Gesù vive, beh, dicibile, si deve dire di ogni generazione, perché nessuna generazione nasce, per dire, con fede e con propensione subito per la retta via. Ogni persona, ogni generazione nasce senza fede, sarà condotta alla fede. Se ha una propensione, è piuttosto una propensione negativa. Ecco, è quello che si dice un po' il peccato di origine. E però anche questa può essere dal Signore, può essere davvero convertita.
E vedete, non è una fede generica di dire so che c'è un essere superiore. Per fede, a questo punto del Vangelo di Matteo, si intende esattamente quello che dice il Padre: ascoltate Gesù. E Gesù ha detto cose precise nel discorso sul monte. E ascoltare quelle parole, che è compiere la volontà di Dio. E la fede è compiere la volontà di Dio, ascoltare Gesù. Ed è questa la vera guarigione. E il vero problema per tutti noi è semplicemente questo. Non è il problema cosa deve fare la Chiesa, cosa deve fare, forse sono anche veri problemi. Il problema è ascoltiamo davvero il Signore Gesù, le sue parole, e cerchiamo di metterle in pratica. È a questo livello che si vince il male, soprattutto quel male radicale che è la diffidenza su Dio, sul Padre e quindi nei confronti dei fratelli. E poi Gesù continua: fino a quando starò con voi? Lui sarà assente ben presto, ormai sta camminando verso Gerusalemme, manca poco al suo essere tolto dal mondo. Poi sarà con noi solo mediante la fede, l'ascolto della sua parola che ci fa fare come lui, per cui continuiamo la sua missione di figlio. Fino a quando dovrò sopportargli? E la nostra mancanza di fede non è solo una fatica per noi, è una fatica enorme per Dio, che è Padre. Sopportare la nostra diffidenza su di lui è una fatica tale per Dio che finirà in croce, appunto, per questa diffidenza. Fino a quando? E poi conclude: portatemelo qui. Ecco, almeno questo briciolo di fede che consiste nel portare davanti al Signore il nostro male, la nostra incredulità, la nostra diffidenza, così come siamo, portarci davanti a Lui.
Siamo portati, ecco, non è che ci richiamo noi per nostre iniziative, nostre forze, è ancora Lui che tramite, mediante, per mezzo di altri, ci porta. E Gesù lo minacciò, e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu curato.
Ecco, qui si narra la guarigione nei termini essenziali e tipici di Matteo. E la prima parola è che Gesù parlò severamente, in greco c'è lo minacciò. È la parola che sempre si usa quando Gesù fa gli esorcismi. Gesù minaccia. Cioè, è molto duro contro il male. Non è tenero. Non è che coccoli il male per conservarlo. Cura il malato, ma non il male. E addirittura minaccia. Bisognerebbe capire un po' cosa c'è sotto qui, perché è interessante. Tante volte noi siamo molto teneri. È tenerezza col male o col malato? Non si capisce bene. C'è connivenza col male stesso, che riteniamo che non può essere che così, e allora ci adattiamo. E Gesù era molto duro per sé, lo minacciò, lo sgridò. E il demonio uscì da lui. Ecco, si parla di demonio. In Marco c'è il demonio sordo e muto, che è interessante. È il demonio che impedisce di ascoltare e di comunicare. È il demonio dell'incredulità proprio. E certamente l'incredulità è uno spirito immondo, è il contrario dello Spirito Santo, dello Spirito del Figlio. È lo spirito di morte. Ed è da esorcizzare e da vincere questo demonio. E con molta durezza anche. E poi credo che c'è la mentalità primitiva che vedeva lo spirito del male ovunque, però esiste al lavoro uno spirito cattivo anche nel demone della violenza, del denaro, nel demone della depressione terribile, nel demone della droga, del cibo. C'è davvero una possessione, una mancanza di libertà dell'uomo in tutti i campi, che ha qualcosa a che fare con lo spirito proprio, con uno spirito di morte, uno spirito di sfiducia. E come si vince? Ecco, ora si descrive semplicemente che i discepoli non sono capaci e Gesù semplicemente minacciandolo lo vince. Ecco, questa è la prima parte del racconto. La seconda parte spiega il perché.
Sto pensando sulla base di questo che dicevi, che effettivamente Gesù è così severo, minaccia il male e poi si prende cura. Più che fu guarito, fu curato, il prendersi cura da parte di Gesù, cioè c'è in lui questa capacità di combinare, di intrecciare mirabilmente la severità, la durezza col male e la tenerezza, l'amore con colui che è afflitto dal male. Con lui direi che si sposa bene la verità e la carità. Secondo quel detto di Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 15, fare la verità nella carità. Proseguiamo allora. I discepoli. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?
Ecco, viene ripetuto il problema di tutto il brano, che è il problema fondamentale nostro, perché non riusciamo a vincere il male. Prima è il Padre che lo dice a Gesù, ora sono i discepoli che dicono: e perché noi non siamo capaci? Ecco, facciamoci anche noi la stessa domanda, perché noi non siamo capaci di vincere il male? E questo è l'unico problema serio, gli altri problemi non sono grossi problemi. Perché non siamo capaci di vincere il male? In fondo vincere il male, dicevamo, è la missione del discepolo che continua quella di Gesù. È la capacità di vivere una vita filiale e fraterna in qualunque situazione, è questo vincere il male. Perché non siamo capaci?
Sto pensando perché... Perché il male è più forte di noi, perché il male ci surclassa, avevo sott'occhio, guardavo adesso proprio ancora della lettera agli Efesini, capitolo sesto, questo punto, là dove si dice che la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue, di carne, ma contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Ecco una descrizione molto accentuata di Paolo, con categorie così tipiche un po' della filosofia, della teologia del suo tempo, della cosmologia. E, però è vero, il male è più forte di noi. Perché non siamo riusciti? Perché se siamo appena noi, se ci fidiamo solamente di noi, non ce la facciamo. Questo è il discorso. E difatti, allora, egli rispose, per la vostra poca fede.
Ecco, ci fermiamo qui sulla poca fede. La diagnosi di Gesù è la poca fede. Prima parlava senza fede, della folla, della gente. Per questo non, il male è invincibile. E poi dice ai discepoli, guardate, voi non è che siete senza fede, ne avete poca. E nel Vangelo di Matteo il termine poca fede è la definizione pratica del discepolo. Viene fuori in molti casi, che non sto lì adesso a dire, è già uscito altre volte. Ecco, il discepolo è qualificato, non è che non abbia fede, ce l'ha. Ma quel poco che basta per essere insufficiente. Cioè, quando si trova, per esempio, e quando dice Gesù, non preoccupatevi, al capitolo 6, versetto 32, voi di poca fede. Sì, abbiamo fede, ma non quella fede sufficiente per non preoccuparci di tutto. Anzi, abbiamo una preoccupazione in più da avere anche poca fede. Così sulla barca stiamo andando a fondo. Gesù dice, uomini di poca fede, perché dubitate? Ancora Pietro, di nuovo, quando cammina sulle acque, al capitolo 16, e Gesù gli dice, vieni, e l'altro cammina sulle acque, e poi va a fondo. E Gesù gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Anche qui, voi siete di poca fede, ed è bello che i discepoli siano strutturalmente di poca fede. E anche alla fine del Vangelo dice, alcuni però dubitavano. Cioè, non è che non crediamo, crediamo anche di quella fede che è sufficiente quando il mattino mi alzo bene, quando tutto va bene, quando tutto va liscio, quando sto bene, è quella fede che mi dà anche così la gioia di essere anche un uomo spirituale, oltre che di vivere bene. Quando però c'è qualche difficoltà, questa poca fede si tramuta in incredulità, è uguale alla non fede. Davanti alla grossa prova, la poca fede e non fede. Cioè, voglio dire, se per spostare una cosa di 5 kg basta una forza di poco più di 5 kg, ecco, davanti a un quintale questa forza è uguale anche se non esistesse, cioè non la muove. Così la poca fede davanti a una difficoltà grossa è come la non, ripiega in non fede. Cioè dice, non ce la faccio, quindi è impossibile, quindi il male è necessario, quindi lo faccio anch'io e non c'è nulla da fare e non c'è santo che tenga. Ed è interessante allora questa nostra situazione, sempre tentata, di poca fede, tentata di ripiegare nell'incredulità davanti alla difficoltà. Oppure ci sono due esempi di grande fede in Matteo e stranamente sono due pagani. C'è il centurione pagano, 8:26, del quale Gesù, vista la sua grande fede, così c'è la donna cananea, 14:31, e dove, 15:28, scusate, dove Gesù dice di questa donna, ho mai trovato una fede così grande in Israele. E dove si trova la fede? Dio interviene, perché? Perché la fede è il permettere a Dio di intervenire, cioè la fede è la mia fiducia in Lui. La fiducia in Lui fa sì che conto su di Lui e lascio agire Lui. E Lui agisce da Dio, e nulla è impossibile a Dio. E alla fede nulla è impossibile. Perché la fede ti mette in comunione con Dio e ti rende possibile quel che fa Dio. E tant'è vero che non è Dio che il Signore che fa i miracoli. Gesù dice, sia fatto secondo la tua fede, cioè è la tua fede a fare il miracolo in fondo. Dice ancora il centurione, 8:13. E alla donna dice, avvenga secondo ciò che tu desideri. E a Nazareth si dirà, e non poté compiere miracoli perché non aveva trovato fede. Quindi la fede praticamente è il nostro appoggiarci a Dio. Se mi appoggio a Lui, allora posso quello che fa Lui. Se non mi appoggio a Lui, è chiaro che non posso quello che fa Lui, perché rifiuto di lavorare con Lui. Rifiuto la sua azione. E il vero problema del discepolo è la fede, la fiducia nel Signore. Tra l'altro non è una fede dire adesso io ho fede che per esempio, non so, di vincere la lotteria e così divento ricco e poi Dio non mi fa vincere. La fede è una cosa molto più seria, o di star bene mentre ho l'influenza e invece mi tengo l'influenza. La fede è una cosa molto più seria, o di guarire anche dal tumore e invece muoio lo stesso. La fede è ascoltare Gesù. E ascoltare la sua parola, fare la sua parola. Questo è ciò che mi salva, non il guarire dai miei mali. Quelli, se non ce li ho, bene, se ce li ho, fa lo stesso. La salvezza non è la salute. La salvezza è qualcosa di più profondo. E quella fiducia e quell'affidare la vita a Dio per cui sia che viva sia che muoia la tua vita è fondata. E sai vivere da figlio e da fratello una vita sensata e nell'amore comunque. Che vuol dire ascoltare e fare quel che dice il figlio, cioè amare il padre e i fratelli. Ed è questa la fede. A questa tutto è possibile, perché cosa vuole questa? Vuole la vita di Dio, e la vita di Dio è amare il padre e i fratelli. E questa è già vita eterna. E questa fede ha già vinto lo spirito del male, che è esattamente l'egoismo. Ha vinto quindi la radice di tutti quei mali che sono all'origine di quei vari mali storici che pur subiamo.
Amen, vi dico, se avrete fede pari a un granellino di senape, potrete dire a questo monte, spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile.
E si racconta che il Saladino, in una battaglia, aveva catturato un buon numero di cristiani, e allora li ha fatti riunire dicendo, ecco, riunitevi insieme e pregate Dio. Perché il vostro Dio ha detto che se dite a questo monte di spostarvi con fede, lui si sposterà. Voi pregate, se spostate il monte va bene, se no vi uccido perché non voglio degli infedeli, gente che non crede tra di noi. È una buona prova. Ecco, il senso non è probabilmente questo, non credo che il monte sia spostato. E qui si paragona la fede a un granellino di senape, non per dire che la fede deve essere poca, si è già lamentato che ne hanno poca, non è che ne vuole ancora di meno. Vuol mostrare con questo paragone il Signore la potenza della fede, è capace di spostare i monti, ma non dei monti qualunque, questo monte. E che monte è questo? È quel monte della trasfigurazione da dove lui è appena sceso, è il monte della gloria di Dio. È il monte dove il padre ha detto ascoltatelo. È il monte dove i discepoli vedono la gloria del figlio. Ecco, chi ha fede trasporta ovunque questo monte.
Ora una battuta che mi sembra sul granellino di senape. Allora credo che non sia in termini quantitativi, ma qualitativi. Gesù intende allora darci e quindi chiedere a noi l'impegno di una fede che sia semplice, umile, però vivace anche com'è tipico del granellino di senape, vivace, come dire, vitale, intensa. Ecco, allora il granellino di senape può spostare il monte, anzi può non spostarlo ma portarlo in giro addirittura questo monte. Però l'attenzione sul monte.
Cioè la fede in fondo ci fa vivere ovunque l'ascolto del figlio, e questa è la trasfigurazione. E quel monte lì sarà ovunque noi andremo. Il monte di Dio, il monte della rivelazione, il monte della missione, il monte della vittoria stessa e della gloria. Ecco, è questa la fede. E chi non ce l'ha, come i discepoli, come noi, a questa fede nulla è impossibile, appunto. Perché questa fede è la presenza stessa di Dio. È il dono dello Spirito. E chi non ce l'ha, cosa deve fare?
E chiederla.
No, Pascal, che si vede molti rosari.
Questa razza di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno.
Ecco, questo demonio è il demonio dell'incredulità, il demonio della diffidenza, è il demonio radicale che abbiamo tutti e che ci rende impossibile vincere il male. Ecco, questo si scaccia solo con la preghiera. Ecco, prima mi diceva che Pascal annotava come chi non crede in Dio deve dire molti rosari per avere la fede, perché è importante. Se, e vuol dire qualcosa di preciso, che anche il non credente, se ha capito che importanza ha la fede, chieda la fede. La fede è un dono che Dio fa a tutti, è da chiedere come ogni dono, perché se uno non lo desidera non glielo può dare. E la fede semplicemente non ce l'ha chi non la desidera, per un motivo o per l'altro. Chiunque la desidera ce l'ha. E la preghiera è proprio il desiderio fondamentale della fede, della comunione con Dio. La preghiera è già fede. E poi si aggiunge anche il digiuno, che è come la preghiera del corpo. Il digiuno è riconoscere che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco, così la preghiera è riconoscere che noi è in Lui che abbiamo la nostra vita. Come vedete, allora questo brano ci mostra con molta semplicità, dopo la trasfigurazione e la gloria, ecco, ci mostra qual è il punto fondamentale che già era uscito nella trasfigurazione. Il punto fondamentale della trasfigurazione è il Padre che dice ascoltate Lui. Se ascoltiamo Lui abbiamo questa fede che ci permette in sua assenza di renderlo presente nella nostra vita e di agire come Lui. Ecco, come testi. Circa la grande fede, 8, 5, 13, il centurione, e 15, 21, 28, è la cananea. Circa la poca fede dei discepoli, due scene in barca, 8, 23, 27, 14, 22, 33. Circa il significato della fede, che è ascoltare e fare le parole di Gesù, sempre Matteo 7, 21, 27, 12, 46, 50. Circa la potenza della preghiera, ancora Matteo 7, 7, 11. Ecco, poi vorrei un po' orientare con delle domande il tema di questa sera, che chiaramente è una catechesi sulla fede. E credo di più alle mie idee o alla parola del Signore, alle mie paure o alle sue promesse? E quale fiducia ho nella sua parola? La mia diffidenza, a che livello è? Davanti al male mi rassegno, ripiego in incredulità? chiedo il dono della fede, dove vedo che mi manca. Ecco, possiamo riprendere in mano il testo e poi mettere in comune quello che ci ha particolarmente colpito.
Ma io volevo chiedere una cosa, in relazione anche al brano, quello della Cananea che abbiamo letto recentemente. A me una delle cose che colpisce di più è la reazione iniziale di Gesù nei confronti di queste persone che tutto sommato, secondo me, in cui molti di noi ci possiamo identificare perché hanno un problema e soffrono, e la prima reazione di Gesù è abbastanza, direi, dura, nel senso che mi sembra che sia alla Cananea che a quest'uomo l'atteggiamento di Gesù iniziale, noi pensiamo probabilmente a un Gesù molto buono e perfetto, sia invece piuttosto seccato, cioè con un'area proprio della serie non mi rompere le scatole, cioè, ho altre cose di cui occuparmi, eccetera. E volevo chiedere, fra me e me pensavo che forse può essere perché, proprio perché queste persone soffrono, non hanno forse, come abbiamo appena detto adesso, sufficientemente fede. Però ciò non toglie che, cioè, non riesco a capire, Gesù ha bisogno allora di vedere che queste persone hanno fede, cioè che ci sia una sorta di prostrazione come nel caso della Cananea che fa l'esempio del cagnolino delle briciole e di quest'uomo lo vede soffrire e poi quasi spazientito Gesù dice vabbè, portami tuo figlio. Allora volevo avere un chiarimento su questo tipo di atteggiamento che mi sorprende un po', francamente.
E circa l'atteggiamento di Gesù ci torniamo perché non lo capisco bene neanch'io. E
allora siamo in due.
Sì, prima voglio dire un'altra cosa, poi torniamo qui. E questo padre è interessante nel brano parallelo di Marco, quando Gesù gli dice ma tu credi, nulla è impossibile a chi crede, perché gli domanda se puoi fai qualcosa, i tuoi discepoli non sono capaci, ma tu puoi, se puoi fai, è una fede condizionata. E Gesù dice per chi crede nulla è impossibile, cioè sei tu che devi credere. E allora il papà come risponde? Io credo, aiuta la mia incredulità. È interessante. È la preghiera più bella del Vangelo, probabilmente. Io credo ma non credo, ma credo una cosa, che tu sei così buono da darmi anche la fede. Credo ma aiuta la mia incredulità. E leggete il parallelo di Marco, è interessante perché è molto fine su questo, anche nella descrizione del male. Poi circa il problema dell'atteggiamento di Gesù, l'avevo posto anch'io come problema. Ecco, certamente risponde più a quello di Pasolini che di Zeffirelli, stando ai testi, come temperamento. Ecco, non è sdolcinato, è molto robusto, sì. Poi perché faccia così, non lo so. E può darsi che, qualche volta mi viene il sospetto, che noi siamo tenerissimi e col male, fino a quando ci sta lontano, per non invischiarci troppo. Quando ci è troppo vicino siamo durissimi, non lo sopportiamo. Gesù invece aveva un atteggiamento, fino a quando ti sopporto, molto duro ma molto preciso e molto buono verso la persona, però con una durezza che a noi sorprende effettivamente, però sta di fatto che li guariva. E tante volte si sperimenta come non è neanche la tenerezza eccessiva che guarisce. Tante volte sono tenerissimi col male però, molto indulgenti col male, che fa male alle persone, e questo non è voler bene alle persone. E non è semplice, e probabilmente c'è sotto qualcosa che dovremmo imparare anche. Noi credo manteniamo a lungo il male trattandolo molto bene. Spesso ho questa sensazione, ecco. Però è chiaro che ci vuole molta discrezione e discernimento. E credo che è possibile una durezza proporzionale all'amore effettivo che uno ha. Supponi il genitore che è un po' imbranato e non sa e
dubita che i suoi figli dubitino che non gli voglia bene, allora gli concede sempre tutto. Chi è sicuro di volergli bene sa dire anche no tranquillo e lo fa crescere meglio e sa anche scontrarsi se occorre. Quindi non è detto che probabilmente qui sotto c'è qualcosa che dovremmo capire anche meglio, ecco. C'è un affetto robusto che nella misura in cui c'è sa anche porsi con una certa anche durezza al davanti al male. Mentre la nostra tendenza è davanti al male essere tenerissimi perché così almeno non mi comprometto. Però se poi mi tocca è una disperazione. Non so, c'è sotto qualcosa, meravigliava anche a me leggendo il testo in modo particolare questo, che dice, perché lo minaccia, poverino? Sta male.
Però se, come dicevi, il termine che usa il testo originario, minaccia, è il termine che Gesù, cioè che si dice di Gesù quando strapazza, diciamo, il male in se stesso, allora la minaccia tocca lo spirito del male che è in questa persona.
Era San Filippi Neri che schiaffeggiava le persone, lo do al demonio che è in te, non sì. A te. Presso poco così faceva.
Sì, San Filippo Neri, schiaffeggiando amabilmente i penitenti, diceva non a te do, ma allo spirito cattivo che è in te, è vero. No, credo anch'io che ci sia in Gesù questa capacità di forza e che però è dietro a tenerezza, è mossa da tenerezza, da amore. Per cui direi è come una persona che sa contenere il male. E questo implica una certa forza che aiuta l'altro poi. L'altro sente che accanto all'amore, senz'altro, c'è questa forza che contiene il male, argina il male, forse anche favorito nel credere.
Grazie. Scusi, sempre a proposito di queste reazioni di Gesù, e mi riferisco in particolare alla frase «fino a quando dovrò sopportarvi». A me stupisce, perché mi sembra uno sbotto di umanità. È per quello che mi stupisce, perché è proprio come dire, non ne posso più di voi, che mi sembra molto umano, più che divino. Vorrei capire se questa è un'interpretazione possibile o se sono completamente fuori strada.
Non è neanche un'interpretazione, è un dato di fatto. E altrove si dice addirittura che sbuffò, che è segno proprio di... è segno di perdita di pazienza. Proprio col gesto di sbuffare, che è interessante, sì, come altrove s'adira, altrove piange, altrove si contrista, ha tutti i sentimenti e non se li vieta. L'importante è essere tristi per il male contenti, e altrove danza di gioia, e gioisce, esulta. Cioè, ha sentimenti precisi e distinti, sa sbuffare, sa arrabbiarsi, sa amare, fissatelo, lo amò, sa indignarsi, sa rattristarsi, sa danzare di gioia, sa piangere. Noi preferiamo qualcosa di grigio che è nulla, è tutto insieme. Ecco, invece c'è davvero una differenza. Saper gioire delle cose buone è bellissimo, e sapere essere tristi delle cose cattive, sapere essere duri davanti al male, e sapere essere teneri davanti al bene, sono sentimenti da avere. Mentre normalmente abbiamo tenerezza davanti al male per paura, ci rigidiamo davanti al bene perché chissà poi cosa capita, quindi non sappiamo godere neanche del bene, non ci contristiamo neanche troppo delle cose tristi perché se no dopo, ma non sappiamo neanche gioire di quelle buone, e questo è la non umanità, è l'appiattimento, è l'elettrocardiogramma e encefalogramma piatto, verso il quale si tende per non scombinarsi troppo. Invece no, è bello, sì, tutti questi sentimenti che prova. Sono umani ma molto divini anche, perché ogni sentimento umano è riflesso di Dio.
E tra l'altro né i sentimenti né i desideri dell'uomo sono da reprimere, ma sono da indirizzare nella direzione giusta, che l'ira sia contro il male e l'attrazione sia per il bene, non viceversa.
Il dubbio che mi viene, seguendo il filo del pensiero che viene, è che in fondo sono molto tenero con il mio male e di conseguenza lo sono anche con il male altrui, e quindi tutto sommato viene anche più facile, mi viene anche più facile attaccare l'altro, ma perché in fondo forse combatto male il male che c'è in me, cioè mi viene più facile vedere la pagliuzza nell'occhio altrui che non la trave nel mio. Ecco, invece forse Gesù quello che fa è un po' il contrario, combatte a fondo il male o la tentazione dentro di sé e dall'altra parte aiuta poi me e l'uomo a liberarsi dal proprio male. Forse ascoltando quello che dicevi e riguardando il brano succede un po' questo capovolgimento, anche perché la lotta contro me stesso mi fa molta più fatica che non lo sbotto di ira mascherato in realtà dal fastidio che ho per quello che qualcun altro fa.
Sì, è vero. E mentre parlavi, pensavo anche una cosa, come ciò che ci fa vincere il male, sia in noi sia fuori di noi, è radicalmente, stando al testo, la fede, cioè la fiducia nel Signore. Il male lo vinci nella fiducia concreta, nella persona di Gesù e nella sua parola, che ti porta a vivere e a fare quella parola e a vivere in comunione con Lui. È a questo livello che si vince il male. E difatti al di fuori della fiducia, se non hai fiducia non puoi vincere il male. E se la fiducia è mal riposta, invece di vincerlo hai la sconfitta peggiore. Quindi è proprio la fiducia riposta nel Signore, che è l'atteggiamento del Figlio, che è quell'ascolto effettivo della sua parola, questa è la potenza che vince il male progressivamente in me e attorno a me, ecco. E quello che più colpisce, se volete, anche nella nostra vita cristiana, al di là di quel che facciamo o non facciamo, è che il centro della nostra vita è davvero ascoltare Lui. Alla fine ci si accorge che è l'unica cosa che tiene e che ci costituisce come figli di Dio e fratelli degli altri. Quindi c'è un nocciolo duro che è da crescere e sviluppare.
Io volevo sottolineare il fatto che secondo me noi, ho notato nelle diverse serate, poniamo la nostra attenzione troppo sul male. Se Gesù avesse posto così tanta attenzione come facciamo noi sul male, secondo me non avrebbe fatto niente di tutto quello che ha fatto. Lui ci parla sempre di amore e noi dovremmo porre la nostra attenzione soprattutto su questo. Ma mi sembra strano che ci si meravigli per il fatto che Gesù sbuffa, ma lui è un uomo e quindi è ovvio che provi dei sentimenti come i nostri, non è un'entità tanto diversa da noi, si è fatto uomo e quindi prova tutto quello che proviamo noi, solo che si è rimboccato le maniche, si è reso conto di essere figlio di Dio, della grandezza che noi possediamo, noi siamo figli di Dio, solo che non ce ne rendiamo conto, continuiamo a dire il male, ma insomma, la scorsa volta poi è stata detta una cosa stupenda, che quello che in Dio è per grazia, per natura, cioè a noi è stato dato per grazia, quindi noi ce l'abbiamo, cioè tutte le caratteristiche che Dio ha, noi ce le abbiamo perché Lui ce le ha date in quanto Padre. Noi siamo Suoi figli e possediamo questa grandezza di capacità di amare. Quindi non vedo perché ogni volta noi dobbiamo cercare dentro di noi o dentro gli altri il male. Vediamo di cercare l'amore e di dedicarci profondamente a questa cosa. Certo, richiede impegno, richiede un grande impegno, ma Gesù infatti si è impegnato in tutta la sua vita, non si è mai afflitto. Ma perché? Perché è cosciente di essere figlio di Dio, cosciente di questa grandezza, e quindi da qui ha tratto la sua forza, e noi dovremmo trarre la nostra forza proprio da questo.
E grazie dell'esortazione. Se fosse sufficiente l'esortazione sarei contento, comunque ne teniamo conto che dobbiamo rimboccarci le maniche e voler bene. Ecco, poi il testo dice anche qualcos'altro in questo brano, che vuole effettivamente analizzare un dato di fatto, che non bisogna neanche essere ingenui, che non riusciamo a vincere il male, il testo dice così. E poi spiega perché, perché abbiamo quel male, cioè la poca fede e la non fede. Quindi il problema del testo, il discorso generale è giusto, e come discorso della Genesi, e vide che era molto bello. Poi c'è tutti gli altri capitoli della storia che dicono anche ciò che è capitato e come deve tornare a essere bello, e quindi come si passa effettivamente da una situazione che il testo proprio sottolinea espressamente non potere, non potere, non potere, che è l'esperienza dell'uomo, almeno esperienza seria, non ideologica, che al di là della, sì, no, che al di là della buona volontà non può, e allora vuol fare la diagnosi giusta, è perché non lo ascolti. Quindi il problema è ascoltare lui, non rimboccarsi le maniche.
Ma allora non capisco, noi siamo qua, abbiamo avuto questo dono meraviglioso della vita, però vabbè, crediamo in Dio e alla fine siamo sconfitti? Sì. Non vinciamo finché non moriamo? No, io non sono d'accordo.
Insomma, adesso spiego una cosa, cioè noi abbiamo questo dono di Dio, ecco, il problema è che questo dono non è un talismano che hai in tasca, è qualcosa che devi vivere i prossimi 90 anni se tutto ti va bene giorno dopo giorno, crescendo ogni giorno, se no è un fatto ideologico che serve a nulla, per questo se ne parla. E per questo anche si articola in vari fatti, come sono la storia dell'uomo, che va da una storia gloriosa come la volta scorsa, nella massima gloria, no? Sul monte, al trovare il Gesù solo non si capisce bene, che va a Gerusalemme, che non è una cosa molto gloriosa, al trovarsi giù al piano, a sperimentare che non si riesce a fare quel che si voleva fare. E così è fatta la storia umana per portarci alla gloria. Ma è davvero una cosa da vivere in tutte le sue fasi e articolazioni, ecco. Ammettendo che il principio, certamente è quello, non c'è dubbio, ma il principio è l'ultima cosa che esce, esce alla fine. C'è tutto il cammino. C'è in principio come desiderio. E poi c'è il cammino, perché quel principio entri davvero nella vita e diventi cammino quotidiano, storico, reale. Ed è questo, in fondo, il motivo per cui esiste la parola di Dio come viatico quotidiano in questo cammino, ecco. E cosa c'è di anticipo sicuro? C'è di anticipo sicuro la speranza. Cioè non siamo, adesso spiego un po', è un tema interessante questo il quale accennavi. Ma non abbiamo già tutto, sì è vero, era quello che pensavano quelli di Corinto, abbiamo già tutto. E quindi nasceva una forma di entusiasmo che bypassava invece lo spessore della storia, dove il tutto che abbiamo è un seme che deve crescere e svilupparsi attraverso tutta la fatica dell'uomo e di tutta la sua storia. E quindi non è qualcosa che già ci pone misteriosamente e misticamente al di là della storia, al di sopra, ma ci mette dentro nella realtà quotidiana di male, per andare oltre, appunto per questa esperienza profonda di amore che abbiamo, che deve crescere. Dopo anch'io sono del parere che del male è bene parlarne il meno possibile, perché già ci abbiamo esperienza. Ecco, però è bene parlarne quando il testo ne parla e nel modo adeguato al testo, e questo mi sembra abbastanza preciso. Dice che c'è il male, che è la nostra impotenza davanti al male, che è dovuto alla mancanza di fede. Allora attraverso la preghiera abbiamo la fede e alla fede nulla è impossibile. Quindi, come vedi, è un cammino preciso che ci indica come arrivare a compiere ciò che vorremmo.
Mi rendo conto che razionalizzare troppo il concetto di fede potrebbe essere un non senso, però mi viene da chiedere come porsi nei confronti della fede. Cioè, se la fede è puro dono, pura grazia di Dio, allora mi viene da chiedere perché non a tutti.
Sì.
Se invece la fede è qualcosa che si conquista, che si chiede, che si cerca, allora mi chiedo chi non c'è ed è comunque lontano da un discorso di fede, perché chiedere qualcosa che non conosce? Perché in realtà non la si conosce, non la conoscono i discepoli che sono con Gesù, figurarsi chi è lontano da Gesù, chi non lo conosce. Quindi cercare di capire bene.
Sì. La fede è un dono chiaramente fatto a tutti. E dopo il dono fatto a tutti lo riceve solo chi ha le disposizioni per riceverlo. Quali sono poi le disposizioni? E se non altro quello di desiderarlo. Ecco, il cuore di ogni uomo, nella misura in cui è onesto, desidera. Desidera, ha un'apertura. Se non ha l'apertura è perché ha dei motivi precisi, ecco, dei quali magari neanche ne ha colpa, e perché quei motivi precisi hanno chiuso il suo desiderio, anche giustamente, perché sotto sotto desidera qualcosa di meglio di quel che gli è capitato. Quindi c'è una fede implicita in ciascuno. Ecco, deve però esplicitarsi, perché l'uomo c'ha un'intelligenza implicita, ma se non ragiona, non ragiona. E c'ha implicitamente la possibilità di parlare, ma se non impara a parlare, non parla. Quindi è davvero un linguaggio da imparare. E il linguaggio per essere uomini certamente non è quello della scuola, che serve anche a poco o anche a tanto, non importa. C'è un altro linguaggio, che è il linguaggio delle relazioni dell'umanità e della religione, che struttura il senso della vita, e su quello siamo abbastanza sprovveduti e dovremmo svilupparlo di più, ecco. Cioè c'è tutta una cultura, proprio una coltivazione e dei valori spirituali che è fondamentale per crescere come uomini. Normalmente coltiviamo molto l'aspetto intellettuale oppure l'aspetto fisico, poco o nulla quello spirituale, ecco, per cui ci sono grossi squilibri.
Stavo pensando alla Cananea e pensavo una cosa di questo tipo, che in fondo Gesù chiede alla Cananea di essere in un certo senso critica nella sua fede, nel senso io accetto tutto quello che avviene così com'è, oppure comunque siccome so che Dio mi ama e che io amo Dio, accetto anche di, sì, obbedisco, però ti dico anche cosa penso, cosa provo, cosa vorrei. Poi se tu vuoi questo mi va bene, però posso dirti anche quello che provo perché c'è amore nella relazione. E quindi questa cosa appunto pensavo e la mettevo in relazione con una fede che comunque magari si... superficialmente accetta tutto, ma poi nella realtà quando succede una cosa magari che ti scombussola un po', crolla perché non è fondata davvero sulla roccia, cioè era un po' messa lì, però non era vissuta con senso critico, nel senso di credo davvero questa cosa, mi lascio, l'altra volta si diceva anche mi lascio mettere in crisi dalla croce, in fondo è un paradosso la croce, E io ho pensato che a volte la croce per me era diventata una cosa, sì, non dico normale, però più o meno, no? E questo non andava bene, quindi ecco questo sforzo comunque a fare proprio, e quando fai proprio fai anche fatica. E basta.
Ecco, credo c'erano varie suggestioni nella domanda, con questo chiudiamo. Ecco, penso sia importante sapere che la fede davvero è una relazione di fiducia, di amore, dove quel che si chiede anche di tutto, però quel che importa non è neanche ciò che chiedi, è che sei in relazione. E poi chiedi quel che ti sembra giusto in quella relazione. Con molta semplicità, sì. Dove ciò che conta appunto è il chiedere alla persona con fiducia, più che la cosa stessa.